Buongiorno a tutti, Ottolina, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi il padrone di casa, che lo vedete lì in un angoletto, la mia inseparabile Clara Statello, e poi abbiamo come ospite con noi ormai una vera Ottoliner pure lei, insomma, dopo Alessandra Ciattini alziamo anche lei al rango di Ottoliner di fiducia, Romana Rubeo, che insomma ci parla sempre di Palestina, ahimè argomento, come dicevo nei giorni passati, argomento triste che ci troviamo ad affrontare, ma che speriamo possa poi mutare nel corso del tempo. Romana, ciao, buongiorno. Guarda, inizio con una domanda di, diciamo, attualità, perché tu hai dei contatti chiaramente in Palestina diretti. Quindi la domanda che ti faccio in questi giorni, noi riguardo alla vicenda dell'attacco iraniano a Israele, abbiamo parlato molto delle reazioni in Israele, del governo di Israele, delle reazioni in Iran, delle reazioni internazionali di Biden, ma abbiamo sentito poco parlare delle reazioni in Palestina, a Gaza. Che cosa ne pensano le voci locali?
C'è stata grande, grande soddisfazione, nonostante la situazione, terrificante che stanno vivendo da 6 mesi, che chiaramente non consente di parlare di festeggiamenti e, diciamo, di celebrazioni, anche perché in questo momento molte persone che sono al sud stanno cercando di ritornare al nord, e questo è un altro argomento, diciamo, abbastanza confuso. Cioè, è partita questa, molti testimoni sostengono appunto che ci sia stata quest'ordine da parte dell'esercito israeliano di tornare al nord, e questo sta portando vari scompiglio, diciamo, perché poi in realtà l'esercito israeliano sta sparando contro i profughi che cercano di tornare al nord. Ma in generale c'è stata grande soddisfazione, perché? Perché per la prima volta dopo 6 mesi, ma in realtà con questa entità, per la prima volta nella storia, uno Stato, e non già un'entità, diciamo, parastatale, colpisce, Israele, lo colpisce, direttamente, lo colpisce in un modo che, fa male a livello di deterrenza, nonostante ovviamente il coro unanime che per ragioni, funzionali, sta in questo momento dicendo che è una grande vittoria difensiva, da parte di Israele. La verità è che, come il 7 ottobre Israele, ha dato l'impressione, di vacillare dal punto di vista della superiorità militare, che è una caratteristica che Israele deve mantenere per la sua stessa sopravvivenza, quindi il principio famoso della deterrenza, come in quel modo, in quel momento si è persa una parte della deterrenza, sicuramente nella notte tra sabato e domenica quella capacità di deterrenza ha ricevuto un colpo molto molto forte, e questo lo dicono, per esempio, anche addirittura lo dice un ex capo del Mossad, quindi non è neanche un'analisi, diciamo, così parziale. C'è stata dai palestinesi questo senso anche di rivalsa. Oggi ho letto la dichiarazione ufficiale della rappresentanza dell'Iran alle Nazioni Unite, che ha detto proprio: abbiamo come è stato come dare una punizione a un bambino viziato e capriccioso che non ha mai ricevuto una punizione. Ecco, in effetti, questa è un po' l'impressione che si ricava da queste ore. Cioè, da una parte, l'Iran, che appunto doveva rispondere, lo ha fatto a mio avviso magistralmente, cioè con una risposta commisurata, che non è andata a scatenare nulla di più, quindi lo ha fatto con un capolavoro tattico, secondo me, a mio avviso. E dall'altra parte Israele, che viene veramente trattato ormai un po' come un bambino, anche nelle reazioni che si hanno da parte degli alleati storici di Israele, in primis Biden e poi tutti a cascata. Ormai siamo abituati a queste dichiarazioni che vengono dagli Stati Uniti e poi a pappagallo ripetute da tutti i leader occidentali, in cui si dice ad Israele: ma sei stato bravo, ti sei difeso bene, hai tanti amici nella regione, eccetera. E quindi l'atteggiamento che si sta assumendo nei confronti di Israele, appunto, è un po' come rispetto a questo bambino viziato, che in questo momento non deve fare più di tanti capricci. Però ecco, i palestinesi sicuramente sono stati contenti e soddisfatti di questo. Anche proprio le fazioni ovviamente della resistenza hanno espresso la loro gratitudine all'Iran per questo gesto, che indipendentemente dall'azione che l'Iran aveva ricevuto, che meritava una risposta. Cioè, l'Iran fa bene a investire invocare l'articolo 51, perché in realtà l'Iran è stato attaccato sul territorio sovrano nel suo consolato a Damasco, quindi l'Iran fa benissimo a invocare l'articolo 51, ma comunque non si può non notare che questo è il primo gesto forte che arriva dopo 6 mesi di genocidio nei confronti di Israele.
Senti, Romana, a me ha colpito, ieri ci sono state 3 riunioni importanti, quella del gabinetto, una lunga riunione di gabinetto di Israele che è finita in un nulla praticamente, poi la riunione richiamata d'urgenza del G7 è in serata qui in Europa, la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. A me ha un po' colpito che il G7 abbia avuto la necessità di riunirsi a parte, perché evidentemente non avrebbe ottenuto quello che desiderava, ovvero la condanna dell'Iran. Questa è stata la mia lettura. Infatti poi alla fine non è arrivata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nessuna condanna, ed è come insomma si evidenzia sempre di più una progressiva spaccatura fra l'Occidente, che reclama il famoso mondo governato dalle regole, quindi la Pax Americana, e invece l'ordine di diritto internazionale. Ti chiedo un commento su questo.
Sì, la spaccatura è sempre più evidente. La mia impressione è che ci sia sempre più anche una spaccatura proprio di livello, di qualità. Cioè questi leader occidentali esprimono una qualità veramente mediocre rispetto ai leader del sud globale. Faccio proprio questo esempio sull'Iran. Si sarebbe potuto scegliere di dire anche in modo ipocrita, cioè mi ricordo quando, non mi ricordo perché ero giovane anch'io, ma comunque ho letto poi le reazioni, nell'82, quando ci fu l'eccidio di Sabra e Shatila, le dichiarazioni dei leader occidentali, pur non ponendo nessun paletto a Israele, quantomeno condannavano quello che era successo. Cioè adesso non si è neanche, addirittura si è bypassato da parte dell'Occidente la condanna all'attacco a un consolato. È una cosa veramente incredibile. Quindi si parlano addosso in un mondo che sta cambiando in modo molto autoreferenziale, in modo veramente mediocre. Logicamente, se il mondo non fosse cambiato, questa equazione sarebbe diversa, cioè i leader iraniani subito dopo hanno detto: abbiamo stabilito una nuova equazione di potere, cosa verissima, che chiaramente si vedrà con il tempo, ma che è nell'ordine delle cose oramai, ma questa nuova equazione di potere non sarebbe stata possibile se appunto non vi fosse stato un ordine mondiale diverso. Non è un caso che nel pomeriggio di sabato, al di là di tutti i contatti che l'Iran ha stabilito in modo molto intelligente anche con gli Stati Uniti in modo indiretto attraverso la Svizzera, attraverso la Turchia, ma l'Iran ha ricevuto di fatto il placet da Lavrov, dal ministro degli esteri russo, che appunto in quella giornata ha definito l'attacco al consolato un assassinio politico, e quindi in qualche modo ha diciamo garantito, no, l'appoggio politico da parte della Russia. Altrimenti l'Iran probabilmente non avrebbe potuto muoversi in tal senso. Ricordiamo che l'unico precedente storico di un attacco da parte di uno Stato a Israele era quello dell'Iraq, quando l'Iraq era una potenza, la prima potenza del Medio Oriente. Sappiamo tutti che cosa è successo all'Iraq. In queste condizioni vediamo che le reazioni già immediatamente successive sono molto diverse, si cerca anzi di attutire il colpo. Hai nominato la riunione del gabinetto di guerra. Tutti attendevamo questa riunione del gabinetto di guerra, e lì stanno emergendo le due anime di Israele. Da una parte quelli che forse non hanno ancora capito che la guerra strategicamente è persa, e questo non lo dico io ma lo dicono anche analisti israeliani, ormai è tutti i giorni sulla stampa israeliana, come Smotrich, Ben-Gvir. Lo stesso Netanyahu, che però è uscito dalla telefonata con Biden particolarmente diciamo abbattuto, e poi dall'altra parte invece quelli come Gallant, come Eisenkot, come Benny Gantz, che in questo momento stanno giocando allo stesso gioco degli Stati Uniti, cioè a dire che grande vittoria è stato difenderci dopo un attacco che era stato volutamente telefonato, e tra l'altro chiaramente non sono stati intercettati il 99% dei droni e dei missili, quella è una cifra propagandistica, ma comunque dicono quello per evitare il passo successivo, perché se si ammettesse che in realtà c'è stato un attacco e che in realtà la deterrenza è persa, l'unica reazione possibile per Israele dovrebbe essere rispondere. Quindi coloro che in questo momento dicono è stata una vittoria difensiva sono quelli che non vogliono rispondere.
Giuliano?
No, io ho domande più generiche, se avete qualcosa più sul punto.
Una domanda sul ruolo dell'Arabia Saudita più che altro, perché poi alla fine, diciamo, dell'Arabia Saudita a livello simbolico per tutti i regimi sunniti dell'area, nel senso che poi alla fine la grande sorpresa è stata, secondo me, no? Informandomi, è stato anche il ruolo che i sauditi hanno svolto di supporto a Israele e quindi anche alla reazione antiaerea di Regno Unito e Stati Uniti, e quindi in qualche modo è diverso, perché sai, la Giordania bene o male rapporti con Israele ce ne ha ufficialmente, l'Arabia Saudita no, quindi a che titolo poi schierarsi in questo schierarsi in questo ambito? Quindi la domanda che ti faccio è: come viene percepita l'Arabia Saudita in questa fase, come questo, se questo può cambiare anche ad esempio quel processo che avevamo visto avviarsi a Pechino nel 2022, di disgelo, di ripresa delle relazioni diplomatiche tra Iran e Sauditi, l'ingresso nei BRICS a gennaio e via dicendo?
Dunque, l'Arabia Saudita ha fatto l'Arabia Saudita, nel senso che ha mandato avanti gli altri, ha svolto un ruolo che è assolutamente allineato con i paesi occidentali, come ha sempre fatto, non esponendosi in prima persona, ma comunque mantenendo gli interessi di quella parte, cioè come in tutta la stagione della normalizzazione degli accordi di Abramo, che erano un tentativo di marginalizzare l'Iran e di garantire a quella regione una protezione attraverso il tramite di Israele indiretta degli Stati Uniti, che in quel momento si allontanavano dalla regione. L'Arabia Saudita voleva, come al solito, tenere un po' il piede in due scarpe, nel senso usufruire di quello che pensava potesse essere un vantaggio dal punto di vista militare, ma nello stesso tempo non perdere, diciamo, non schierarsi in prima persona, perché l'Arabia Saudita, ricordiamo, è stato l'unico paese che non ha normalizzato ufficialmente, cioè non ha sottoscritto la normalizzazione con Israele, ma nei fatti la normalizzazione gradualmente era già avvenuta. Poi la Cina aveva fatto quel capolavoro diplomatico che è stato appunto l'incontro tra l'Iran e i sauditi. Durante tutta questa fase, questi sei mesi di genocidio da parte di Israele, quella polarizzazione che la Cina aveva tentato di ricomporre si è in realtà riaccentuata. Con l'Iran, lo ha detto anche chiaramente quando c'è stato il sequestro della nave dinanzi al porto di Dubai, hanno detto proprio, questo è anche un messaggio a quei paesi che ancora tengono i consolati di Israele all'interno nonostante sei mesi di eccidio del popolo palestinese. Chiaramente quella notte non è caduta solo la deterrenza di Israele, o quantomeno non ha ricevuto un colpo solo la deterrenza di Israele, ma quella mossa da parte dell'Iran a livello storico, a livello strategico di lungo corso, fa sì che l'Iran sempre più stabilmente vada ad assumere un ruolo egemonico nella regione. E a mio avviso, da parte di tutti i paesi sunniti che hanno, a volte proprio si sono, possiamo dire che c'è stata un'azione di supporto nella difesa di Israele, secondo me quello è stato un errore strategico che comunque pagheranno con il tempo, cioè una visione molto 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 miope. Nello stesso tempo mi auguro anche che quel processo che era iniziato con la ricomposizione della regione, perché la polarizzazione va sempre di quella regione, andrà sempre a vantaggio dell'Occidente, degli Stati Uniti e di Israele. Quindi mi auguro che comunque, rendendosi conto anche dell'errore strategico che hanno compiuto, di cui a mio avviso cominceranno a vedere le conseguenze neanche troppo tardi, a mio avviso è importante che comunque riparta a livello a livello tattico. C'è stato l'attacco dell'Iran che è riuscito molto bene, ma a livello strategico a mio avviso è importante che si ritorni a sfumare quella polarizzazione e si ricompongano le parti e ci si rimetta intorno a un tavolo con l'azione che sicuramente Pechino può assumere in questo senso di ruolo. Abbiamo visto i capolavori diplomatici di cui la Cina è stata capace in questi anni.
Allora, io volevo fare una domanda a proposito a cui tu hai accennato, ovvero dei paesi sunniti, in particolare la Giordania. Si è chiaramente è uscita da questa specie di ambiguità in cui insomma galleggiava e si è schierata. Come interpretiamo questo fatto?
Allora, prima di tutto, Rassan Kanafani, quando parlava dei nemici del popolo palestinese, metteva anche sempre i paesi arabi che intrattenevano rapporti con gli agenti coloniali nella regione. E questo non è mai cambiato. Lui metteva in realtà anche tra i nemici del popolo palestinese le classi borghesi, perché sosteneva che appunto si trattava anche di una questione di lotta di classe. La Giordania ha sempre negli anni mantenuto questa posizione di fortissima ambiguità, ha intrattenuto tutta una serie di rapporti con l'Occidente e in particolar modo con gli Stati Uniti, ha fatto usare il suo territorio in ogni modo possibile per sferrare attacchi contro regimi o contro governi o contro gruppi che gli Stati Uniti a cui gli Stati Uniti diciamo che non stavano bene agli Stati Uniti, quindi la Giordania, anche come l'Arabia Saudita, ha fatto la Giordania. Semplicemente in questo momento questo diventa particolarmente scomodo per loro, anche perché all'interno, cioè la popolazione della Giordania è una popolazione che, questo va detto a chiare lettere, detesta Israele, anche per via del fatto che moltissimi giordani sono in realtà palestinesi, che sono rifugiati, si sono rifugiati in Giordania dopo la Nakba o dopo il 1967, o che comunque intrattengono fortissimi rapporti anche col matrimonio con la popolazione palestinese. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni nella repressione brutale delle manifestazioni filo-palestinesi che tutti i giorni si stanno svolgendo ad Amman, con arresti, la polizia comunque sta reprimendo in modo molto brutale questo tipo di manifestazioni. Va detto che il regno hascemita non è così stabile e quindi anche a livello interno, diciamo, fossi loro non sarei così tranquilla, perché chiaramente ci sono delle pulsioni. La Giordania, il regno ha sempre avuto, la corona giordana è sempre stata in una posizione diciamo non stabilissima, e in questo momento la Giordania teme molto le ricadute diciamo sugli equilibri interni, tant'è vero che ha una reazione quasi scomposta quando l'Iran sottolinea che appunto la Giordania ha avuto un ruolo di supporto agli Stati Uniti e a Israele e che non è intervenuta in 6 mesi di genocidio, però è stata pronta a proteggere Israele. Subito è stato convocato l'ambasciatore Safadi, che è un diplomatico di lungo corso, ha detto che in realtà la Giordania ha semplicemente protetto il suo spazio aereo. Chiaramente le domande sono due: come mai questo spazio aereo non è stato protetto quando appunto sono stati gli Stati Uniti ad attaccare in passato altri paesi arabi o altri gruppi? E la seconda domanda è: la Giordania proteggerebbe lo spazio aereo della Giordania anche qualora Israele decidesse di rispondere, e quindi di rispondere verso l'Iran? La Giordania farebbe lo stesso? Ecco, la risposta a queste due domande ci fa capire che probabilmente l'artificio retorico di Safadi non funziona poi benissimo nella pratica.
Giuliano?
Sì, no, io volevo capire due cose. Allora, la prima è: a me sembra ci sia un processo un po' parallelo a quello, diciamo, del ruolo che possono avere, diciamo, le milizie più invasate ideologicamente in Ucraina, no? Dei neonazi, eccetera. Nel senso che, appunto, mi sembra in qualche modo per equilibri interni Israele sia in qualche modo, tra virgolette, ostaggio, non che poi abbia una strategia molto diversa, cioè obiettivi diversi le singole componenti, però una strategia diversa sì, di una parte che appunto non fa un calcolo razionale in qualche modo di come perpetrare il sistema coloniale, ma appunto è proprio caduta in balia proprio della follia ideologica in qualche modo. E allo stesso tempo questo in qualche modo, come è già risuccesso più volte nella storia, no? Si ripercuote anche negli Stati Uniti, che in qualche modo io credo, sostengo che abbiano una strategia molto diversa, che tende appunto a evitare in ogni modo l'escalation, perché continuo a essere convinto che il panorama principale, la settimana scorsa ce l'ha dimostrato con Kishida, i filippini cioè nel senso il grosso dell'impegno statunitense è sul Pacifico, dove c'è la vera guerra sistemica, però allo stesso tempo, siccome gli Stati Uniti strategicamente non si possono permettere, no, una nessuna vittoria da parte di nessuna componente di questo blocco, che non è un blocco, insomma, di questo mondo multiforme che in qualche modo si oppone in qualche misura a titolo diverso, con strategie diverse, con ognuno la sua agenda, diciamo, comunque all'unipolarismo statunitense, accelera, spinge per l'accelerazione del declino dell'unipolarismo statunitense, però appunto non si può permettere niente, quindi alla fine si trova comunque costretta a sostenere poi di fatto anche delle follie ideologiche che sono completamente controproduttive. Quindi mi chiedo quanto sia a tuo avviso reale, concreto, e si incominci proprio a tastare pienamente questa impasse totale statunitense, che da un lato, diciamo, avrebbe bisogno di gestire la roba con molta razionalità, perché ha un compito complicatissimo, che è difendere un impero mondiale che da tutte le parti, almeno, no, noi contiamo principalmente quattro fronti: l'Ucraina, il Medio Oriente, l'America Latina, che ricordiamo ci siamo concentrati più volte ultimamente, e poi il grande, più grande di tutti, il Pacifico, mentre appunto si trova, appunto, per come è stato costruito l'impero, a farlo in buona parte attraverso dei suoi proxy, che però hanno, diciamo, dei margini di autonomia, si conquistano dei margini di autonomia che spesso sono proprio anche guidati da componenti che sono assolutamente incompatibili con un disegno un minimo razionale, con un minimo di proiezione strategica intelligente. Quindi, da un lato, o decidano di perdere dei pezzettini di mondo, accettano di perdere dei pezzettini di mondo, o, come mi sembra, non possano, cioè per ubris, no, decidano che non possono rinunciare a nessun pezzo di mondo, e però indeboliscano l'impianto complessivo di tutta la strategia. A me sembra un pochino questa. Cosa ne pensi?
Sono assolutamente d'accordo, cioè proprio veramente il caso più eclatante della coperta corta, cioè non riescono più a gestire il tutto. Nel caso particolare del Medio Oriente, loro comunque, come tu hai giustamente ricordato, hanno fatto una scelta strategica, hanno compiuto la scelta strategica di allontanarsi e di ritirarsi dalla regione. Sicuramente loro hanno fatto un calcolo basato su un tipo di Israele diverso. Contavano sul fatto che appunto Israele avrebbe potuto tenere in quella regione in modo più solido, più forte, non tenendo conto di quelle contraddizioni interne anche alla società israeliana, che necessariamente spingevano verso un'implosione. Questo davvero, non voglio fare il ve l'avevamo detto, ma c'erano tante analisi che noi, per esempio, anche avevamo scritto, elaborato anche sul Palestine Chronicle, di come questa torsione, diciamo quasi appunto di follia ideologica all'interno di Israele, non poteva che portare a un'implosione di tutto il sistema Israele. Infatti, in questo momento gli Stati Uniti si sono ritrovati coinvolti. C'era un articolo, non mi ricordo su quale giornale americano, che diceva proprio embroiled, cioè proprio si sono ritrovati impantanati in una guerra che comunque non volevano, o comunque non la volevano di questa portata. A mio avviso hanno fatto anche lì un errore tattico che poi costerà loro a livello strategico, cioè loro avrebbero, a mio avviso, dovuto ridimensionare Israele un po' prima, questo parlo dal loro punto di vista, perché in questo momento le contraddizioni sono esplose, cioè secondo me avrebbero potuto ridimensionarlo prima, farlo calmare prima, e questo avrebbe comunque condotto a risultati meno disastrosi sul breve termine. La situazione che stiamo vedendo adesso, anche a livello degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti stanno pregando Israele di tornare a una condizione in cui è almeno presentabile agli occhi del mondo. Cioè quando Chuck Schumer fa i suoi appelli a Israele, non dice non va contro ovviamente l'entità sionista, Chuck Schumer è il primo dei sionisti, addirittura abbiamo visto Nancy Pelosi sostenere che Israele deve cambiare leadership e deve cambiare atteggiamento, e questi sono appelli disperati affinché Israele ripristini quella presentabilità e quella razionalità, che è l'unica caratteristica che consentirebbe agli Stati Uniti di poter lasciare la regione avendo all'interno della regione stessa un alleato affidabile. Questo chiaramente non sta accadendo perché Israele già da anni ha intrapreso una strada che lo ha portato verso questo tipo di rappresentanza. Poi è logico che se ci fossero elezioni adesso, per esempio, sembra che i partiti di Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, che sono i più furiosi, no, tra questi di questa componente, non raggiungerebbero la soglia elettorale, ma credo che Israele sia un passo successivo rispetto a quello, cioè a livello interno Israele è molto più vicino alla guerra civile che non ha una normale competizione elettorale. Ricordiamo che il ministro Ben-Gvir, che è il ministro della sicurezza nazionale, che fa anche un po' ridere perché il ministro della sicurezza nazionale probabilmente dopo il 7 ottobre avrebbe dovuto dimettersi perché tutto ha fatto tranne che proteggere la sicurezza nazionale, invece ha alzato ancora di più i toni dello scontro, ma comunque è un ministro che ha elargito oltre 100.000 licenze in più per detenzione di armi da fuoco da parte di coloni. Quello che sta succedendo in questi giorni nella Cisgiordania occupata non è semplicemente, non è la solita diciamo operazione di occupazione, o non sono i soliti attacchi da parte dei coloni illegali, sono azioni organizzate da una parte, da un segmento della politica israeliana che in questo momento tiene i coloni come milizia, come braccio armato, anche diciamo contro lo Stato, tant'è vero che abbiamo visto che Lapid e Gantz si sono un pochino preoccupati della piega che sta prendendo. Lapid ha detto no, fate lavorare lo Stato, perché alcuni segmenti della società israeliana, anche qualora questa parte più estremista non dovesse raggiungere la soglia elettorale e quindi non dovesse essere rappresentata in Parlamento, comunque porterebbero scompiglio a livello diciamo più basso, cioè tra le strade, e parliamo appunto di milizie armate che soprattutto a partire dal 7 ottobre sono aumentate di numero in modo spropositato, ma che comunque sono sempre state usate come braccio armato per contenere il popolo palestinese. Con questa situazione interna, gli Stati Uniti sanno che quel partner all'interno della regione non è un partner affidabile, e questo logicamente sta portando ci sono questi appelli veramente disperati, accorati, affinché Israele ritrovi una certa presentabilità, ma non so se si sono resi conto che anche il presidente di Israele, che dovrebbe essere un moderato, in realtà quando parla non può fare a meno di denunciare il fatto che questo estremismo ideologico è ormai così interiorizzato che anche lui, che pensate, quella famiglia veniva definita i Kennedy israeliani, cioè anche lui parla in un modo che è assolutamente razzista, assolutamente ha interiorizzato, tutti hanno interiorizzato quella deriva autoritaria, razzista ed estremista.
Scusa, un'ultima cosa, siccome hai accennato il discorso Cisgiordania, volevo capire un pochino, diciamo un po' un bicchiere molto mezzo vuoto di questa cosa qua, è che tutti un pochino a un certo punto ci aspettavamo da parte di Cisgiordania, insomma della resistenza in Cisgiordania, ricordiamoci, no, le grandi manifestazioni a Ramallah, non mi ricordo in che evento in particolare, insomma c'era stata una notte particolarmente accesa dove diciamo tutta la popolazione poi era scesa per strada al grido Hamas, insomma sembrava, e invece dal punto di vista appunto proprio della capacità militare, insomma la Cisgiordania assolutamente non ha dato grossi cenni di vita, anzi appunto ha permesso nel senso appunto da condizione di debolezza, insomma appunto invece Israele, nonostante il pantano di Gaza, ad alzare ancora il tiro. Mi chiedevo due cose: uno, quanto siccome appunto nel caso dell'attacco al consolato iraniano a Damasco, una delle cose, mi sembra di averlo sentito spiegare abbastanza bene a Scott Ritter, era che proprio era stato un attacco militarmente significativo perché aveva troncato tutte le catene di comando che poi si stavano occupando di tutta la regione, in particolare quella che sembrava stesse cominciando a armare un po' di più, a organizzare un po' di più proprio la Cisgiordania. Quindi uno capire dal punto di vista militare in Cisgiordania quello che conseguenza ha avuto e quanto diciamo questo spiega anche che anche in questa situazione qua dalla Cisgiordania poco arriva, oppure anche l'altro discorso che vedi, quanto sia anche però invece anche se c'è una componente di calcolo razionale, che è un po' questo, no? i tempi lunghi dell'asse della resistenza, nel senso si stanno facendo male da soli, ovviamente noi nel frattempo subiamo delle cose inenarrabili, però diciamo un'azione che magari non sappiamo nemmeno quanto successo potrebbe avere, insomma, in questa situazione qua non farebbe altro che invece rafforzare una situazione che invece si sta mano a mano sempre un po' più disgregando verso appunto la guerra civile, come dici te.
Secondo me sono un po' tutti e due i fattori. C'è sicuramente uno squilibrio militare tra le forze della resistenza di Gaza, che per così dire sono quasi ormai delle forze paramilitari. Le brigate sono organizzate in modo molto strutturato, ci sono persone che comunque si sono addestrate per anni, che diciamo hanno delle doti di combat readiness sul campo, che logicamente non sono paragonabili a quelle di altri gruppi come Hezbollah, ma che comunque hanno dimostrato di avere delle doti diciamo eccellenti rispetto ai mezzi. Dall'altra c'è la Cisgiordania, in cui la Cisgiordania ha avuto dopo Oslo, gli effetti di Oslo sulla Cisgiordania sono stati molto più pesanti rispetto a quelli, agli effetti avuti su Gaza. Quindi c'è stata una lunga fase di, per così dire, normalizzazione dell'occupazione, che è innegabile. È una storia che parte da lontano, quando ci fu il massacro di Jenin agli inizi degli anni 2000, nel 2002, quello segna un momento in cui la resistenza all'interno anche dei campi profughi viene soppressa da una parte sì da Israele, ma da una parte anche purtroppo dalle forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese, che come il professor Ilan Pappe sostiene sono state una della più cioè l'autorità nazionale palestinese è stata una delle più grandi vittorie strategiche da parte di Israele, ricordiamo appunto istituita con Oslo, che hanno represso malamente ogni forma di resistenza organizzata. Negli ultimi anni noi abbiamo seguito molto da vicino la Fossa dei Leoni e tutti questi gruppi che si sono andati organizzando, ma logicamente parliamo di ragazzi molto giovani che non hanno né dal punto di vista proprio dell'arsenale, ma soprattutto dal punto di vista dell'addestramento militare le capacità che noi abbiamo visto a Gaza, questo è scontato, con dei picchi di eccellenza. Per esempio Tulkarem ha le brigate di Tulkarem sono abbastanza ben organizzate, soprattutto nelle brigate dei martiri di Al-Aqsa, e nella Cisgiordania le brigate di Al-Quds, per esempio, sono anche meglio organizzate per certi versi rispetto alle brigate di Al-Qassam. Ma, ripeto, ancora c'è sicuramente un lavoro da fare. Non c'è stata l'esplosione in Cisgiordania, nonostante ci sia un appello a questo. Ci sono stati più episodi isolati, c'è sicuramente, ripeto, un lavoro da parte purtroppo delle forze di sicurezza, anche dell'autorità nazionale palestinese, che va a fare degli arresti strategici che a volte mettono in discussione anche il coordinamento necessario per fare delle azioni particolarmente efficaci. Ricordiamo che per esempio nel campo profughi di Jenin i leader di quella resistenza o sono stati uccisi o sono ancora alcuni nelle carceri dell'autorità nazionale palestinese. Questa è una cosa veramente vergognosa. In questo momento per esempio Hamas ha fatto un appello subito dopo diciamo quando sono iniziati i fatti di Al-Mughayr, ha fatto un appello all'autorità nazionale palestinese provocatorio, cioè dovresti difendere il nostro popolo dove sei, ma probabilmente in questo momento Hamas non ha l'interesse a dividere l'attenzione su più fronti, preferisce tra virgolette che appunto ci sia un logorarsi dell'attenzione da parte di Israele, che a un certo punto farà fatica, sta già facendo fatica a gestire troppi fronti, il nord con il Libano. Questa mattina c'è stato un incidente in cui 4 soldati sono stati feriti, di cui uno molto gravemente, era in fin di vita. Continuano quindi anche gli incidenti con il fronte nord, con Hezbollah, poi il fronte sud con Gaza, poi comunque il fronte della Cisgiordania, in cui hanno dovuto impiegare uomini e mezzi consistenti, e quindi appunto si spera che ci sia appunto un logorio nello spaccarsi del fronte, mentre la resistenza in questo momento deve essere concentrata più sul fronte di Gaza e non può, diciamo, scatenare anche una guerra civile che vada a sovvertire l'autorità nazionale palestinese, che poi in questo momento è stata proprio esautorata sul campo, perché è veramente più inutile dell'autorità nazionale palestinese in questa fase, cioè è difficile immaginare qualcosa di più inutile.
Solo il PD, solo il PD.
Esatto.
Va bene, io ringrazio Romana per, insomma, essere sempre nostro ospite graditissima e per aggiornarci su quanto accade in Palestina. Ringrazio Clara, la mia inseparabile, ringrazio il padrone di casa Giuliano e ringrazio tutti quanti gli Ottoliner, a cui ricordo di iscriversi al nostro canale qui sotto. In descrizione trovate anche i nostri link a tutti i nostri social, perché Ottolina sopravvive grazie al vostro aiuto, quindi assolutamente andate, aiutateci su Instagram, Telegram e anche sul canale in lingua inglese, dove carichiamo sempre nuovi contenuti su base settimanale. Ciao e alla prossima!
Ciao a tutti!
Ciao.